Buongiorno e buonasera dal podcast Non Esperti di Calcio, da Leone
e Francesco.
La settimana scorsa è stata una giornata intensa con risultati anche sorprendenti, come per esempio quello della Salernitana contro la Samp, e anche partite invece che sono state molto meno interessanti, ma l'importante è che non ci sono stati, possiamo dire, almeno in questa giornata, errori arbitrali.
Meno male, direi, per il nostro campionato. Allora, iniziamo subito con l'analisi della terza giornata. Iniziamo la prima partita che ha aperto appunto questa giornata di campionato. Monza-Udinese finisce 1-2 e io qua ho un'idea molto veloce. Però prima esponi la tua, molto chiara. Esponi prima la tua, poi ti dico la mia.
Sì,
queste due squadre, su questa partita, su quello che ti lascia, su quello che ti fa pensare.
Parto io parlando di questa partita e devo dire, confermo quello che ho detto la scorsa settimana: il Monza non è ancora una squadra, ha bisogno di tempo, perché nel calcio non basta prendere giocatori anche medio buoni e pensare di iniziare subito bene, pronti, partenza e via. L'allenatore può essere un problema, vedremo. Mi sembra Estroppa stia iniziando anche lui a avere dei problemi, non so se verrà esonerato o meno. Però la Monza è partito con dei presupposti e non li sta rispettando. E ad oggi noi nella nostra classifica mi sembra abbiamo messa più o meno fra il decimo, il dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo posto. Vediamo, non lo so, rischia anche di non salvarsi il Monza se continua così, perché, ripeto, non basta avere dei giocatori buoni, ma la forza delle idee è fondamentale.
Assolutamente. L'Udinese ha qualcosa da dire in merito? O magari aggiungo io, dimmi se tu la pensi come me. Col Monza stessa cosa, squadra, come ormai diciamo da due settimane, composta, ha bisogno di tempo, neanche poco. Vediamo, questa partita già ho visto un'identità un pochino più chiara di gioco, e sempre se in maniera molto molto rasoterra, potremmo dire. Però Stroppa secondo me merita tempo, appunto, per una squadra che è una cozzaglia, diciamo così, giocatori di medio buono livello. Vedremo. E comunque io penso che si salverà andando alla lunga, ma vediamo assolutamente, perché per adesso c'è anche un'altra squadra di cui dopo parliamo che non sta assolutamente rispettando i pronostici. Invece l'Udinese, direi, squadra che si conferma solida, vince le partite che deve vincere. E la scorsa settimana ha pareggiato con la Salernitana, però intanto diciamo tra le partite che gli interessano alla fine, escludendo la prima col Milan, che paradossalmente forse è stata la migliore giocata, con Salernitana e Monza, che sono le squadre con cui lotterà l'Udinese, anche se secondo me si salverà in maniera semplice, alla fine una vittoria e un pareggio buono, gioca bene, e su quella fascia un giovane di prospettiva clamorosa come Udogi, che ha trovato il gol e che appunto è tra l'altro neo acquisto del Tottenham.
Sì, passiamo al Lazio-Inter, se per te va bene. È stato forse il risultato più sorprendente di questa giornata, possiamo dire, insieme forse a Salernitana-Samp, perché i pronostici erano tutti a favore dell'Inter, un Inter che sembrava cresciuta rispetto allo scorso anno, invece come al solito Inzaghi alcune partite le sbaglia proprio nella scelta dei nomi, dei giocatori. Folle scegliere Gagliardini al posto di Çalhanoğlu, senza senso, probabilmente forse voleva dare un po' più di fisicità al centrocampo, visto che la Lazio ha una squadra che comunque dal punto di vista fisico con Milinkovic a centrocampo può far soffrire gli avversari, ma è una scelta che non ha avuto senso alla fine. Per quanto riguarda la Lazio, devo dire, è una squadra che non molla, è una squadra che prende il gol del parte bene, segna il gol del 1-0 Felipe Anderson, finisce così il primo tempo, nel secondo a freddo subito prende i gol, lì in quel momento l'Inter ha rischiato anche di fare il 2-1, però la Lazio ha avuto la capacità e la forza del grande squadra di andarla a vincere. E attenzione, perché la forza delle grandi squadre sta anche chiaramente nell'avere i grandi giocatori, perché se no sembra una frase banale da dire, ma è così, e nel momento di difficoltà Luis Alberto, che entra, fa un gol incredibile che ti cambia totalmente lo scenario della partita. Poi la chiude Pedro, che è un giocatore che comunque il suo lo dà sempre, ha fatto una decina di gol lo scorso anno. Bene, la Lazio è in crescita anche a livello difensivo, ha qualche amnesia, ma ricordiamoci che l'anno scorso ha preso quasi una sessantina di gol e quest'anno mi dà la sensazione di essere una squadra più solida. Quindi se Sarri dovesse trovare la quadra, la Lazio si può divertire. Ultima cosa sull'Inter: deve crescere secondo me tutta l'Inter, dall'allenatore ai giocatori in campo. Ci sono alcuni che ancora non stanno in forma, su tutti Lukaku per quanto mi riguarda, mi sembra il lontano parente ad oggi del Lukaku di Antonio Conte, del Lukaku che avevamo ammirato negli anni di Conte all'Inter. E inoltre Inzaghi deve dimostrare di essere un allenatore da Inter, perché lo scorso anno secondo me Milan tutto bene, ha fatto un gran campionato, ha meritato, ma nei momenti chiave Inzaghi si è sciolto come la neve al sole.
Assolutamente, questo anche data la poca esperienza da allenatore, non allena da molto, e soprattutto la sua precedente è stata la Lazio, nella quale nella stagione 2019-2020 ha anche lottato per il campionato. Però qua si vedono i limiti magari degli allenatori giovani. Hai detto una cosa interessantissima sui giocatori dell'Inter: non sono tanto pronti, io che vedo ancora meno pronto, ma non so se in una fase già discendente, spero di no per lui. Vedo De Vrij, giocatore che non mi ha per niente convinto, anche nel gol di Pedro mi sembra impensabile il fatto che lasci tirare Pedro così, sapendo che è destro. E ancora poi sento molte anche critiche ad Handanovic, ma due gol presi, gli ultimi due soprattutto incontestabili, Luis Alberto, che anche questa è la forza di una Lazio che non lo fa partire a titolare, ma poi ti entra e ti tira questa gemma, perché tecnicamente parlando parliamo di un giocatore con una tecnica secondo me sopraffina, grandissimo giocatore tecnico e sempre titolarissimo questi anni. Quest'anno Sarri ha fatto partire la panchina, ma poi ti entra e ti tira fuori una gemma che ti indirizza la partita. Alla fine Pedro, che quest'anno si conferma che entrando alla panchina un giocatore così fa sempre comodo. E attenzione a questa Lazio che effettivamente, avendo dei buoni sostituti, sta andando alla grande. Ottima vittoria. Inter che ancora non mi convince, sinceramente parlando. E andrei avanti, sì, con la prima partita della domenica che c'è stata, Cremonese-Torino, finita 1-2 per il Torino. Cremonese, sempre stesso discorso delle altre settimane, gioca bene, perché gioca bene, però perde. E è anche vero da dire che per adesso però non ha mai incontrato una squadra debole. Ha incontrato la Fiorentina,
la Roma,
ha incontrato la Roma e adesso ha incontrato il Torino. Quindi comunque secondo me Cremonese ha 0 punti e meritatamente, secondo me soprattutto la prima partita un punto lo meritava. Con la Roma ha fatto vedere grandi cose, qua secondo me anche poteva meritare, però torno sempre lì. A me il Torino di Juric fa impazzire, lo fa giocare bene, gioca bene, e anche qua nel momento di difficoltà vince. Il Torino vince, adesso il Torino ha già due vittorie, è un Torino che sta ingranando ed è un Torino che comunque vuole lottarsela anche per arrivare più su al decimo posto, e secondo me se continua così ce la può fare, con buoni giocatori arrivati sta andando bene assolutamente. Vittoria per il Torino. Cremonese rimpianti, ma perché semplicemente in queste tre partite secondo me almeno uno o due punti li avrebbe meritati. Però mi viene in mente una squadra che poi nei big match che interessa a loro, quindi magari la salvezza, si farà trovare pronta. Dimmi tu che ne pensi di questa partita delle due squadre.
Sì, brevemente ti dico la mia. La Cremonese conferma quanto fatto le giornate scorse con Fiorentina e Roma. Gioca bene, gioca a viso aperto, ha personalità, ma non vince. E purtroppo nel calcio conta questo. E ancora di più, purtroppo, bisogna dirlo con tutta onestà, le squadre che arrivano dalla Serie B devono cercare, probabilmente più che di giocare bene, devono cercare di racimolare dei punti, e quindi forse questo modo di giocare a viso aperto, di giocarsela con tutti, poi difficilmente porterà dei risultati. Quindi forse Alvini, l'allenatore, dovrà cercare di trovare più equilibrio, magari cercando anche di far, dal punto di vista dello stile stilistico, magari giocare meno bene ma di essere più concreta. Il Torino l'abbiamo secondo me un po' sottovalutata tutti, abbiamo sottovalutato la squadra di Juric, che si conferma una squadra solida, difficile da affrontare, che ha 7 punti in classifica insieme alle altre big, è partita bene, è rientrato il caso appunto Juric, Vagnari lì, quindi c'erano situazioni complicate, è rientrato anche il caso Lukic, scusate, che batteva i piedi, non voleva rinnovare, invece sembra vicino al rinnovo. Quindi il Torino sembra una squadra in crescita, e la forza del Torino, l'ho detto anche le volte scorse, è chiaramente l'allenatore, perché poi nei nomi è una buona squadra ma non straordinaria.
Che ha anche perso Belotti, da ricordare,
e Bremer,
cioè che forse erano proprio i due giocatori più forti, anzi senza forti, nettamente. E ufficiale di pochi giorni fa, Belotti, ufficiale alla Roma, si è preso la maglia numero 11. Andiamo avanti, a proposito di Roma, l'ultima partita del sabato sera, Juventus-Roma, partita che adesso analizzeremo, magari in maniera un po' veloce perché ci sarebbe da dire moltissimo, ma uno dei due big match della giornata insieme a Fiorentina Napoli, e finisce 1-1 allo Stadium. E qua faccio iniziare te, poi sì, ti dico la mia, però vorrei iniziare col dire un po' in difesa di Max Allegri, che nonostante sia stato letteralmente distrutto per la partitaccia fatta con la Doria, secondo me soprattutto il primo tempo la Juve ha dimostrato che se vuole sa giocare a calcio.
Sì, parto io. Partita dai due volti. Juventus nel primo tempo aggressiva, che sapeva cosa voleva fare, voleva una squadra anche offensiva, dedita all'attacco, pronta a mettere in difficoltà in tutti i modi la Roma. C'è da dire che dall'altra parte una Roma non pervenuta nel primo tempo, e io credo una cosa che si è detta poco questa cosa: prendere un gol a freddo dopo un minuto influenza molto anche poi l'umore della partita, l'umore dei giocatori. Psicologicamente non è stato facile per la Roma, perché adesso chiaramente coi ma nel calcio non si va da nessuna parte, ma nel momento in cui la palla di Vlahovic invece di entrare sotto il 7 va fuori, probabilmente avremo chissà visto un'altra partita, magari un altro primo tempo, questo non lo sapremo mai. Partita da due volti perché la Juve fa un primo tempo straordinario, intenso, quasi da squadra inglese, mi sento di dire, da campionato inglese. Nel secondo, come al solito, una squadra che pecca perché non ha la continuità, è una squadra che fa un tempo sì, un tempo no, una partita con la Samp orrenda, questa buona. Allegri deve trovare per forza un equilibrio, e soprattutto deve essere in grado la Juve di vincere le partite. La forza della Juve nei 9 anni in cui ha vinto è stata sempre quell'aggressività, quella forza e quella ferocia di andarsi a prendere le partite. Una Juventus, questa partita Juventus qualche anno fa non l'avrebbe mai pareggiata, l'avrebbe vinta senza dubbio. I Chiellini e i Barzagli non avrebbero preso il gol che hanno preso Danilo e Bremer. C'è da dire che la Roma nel secondo tempo, Mourinho è stato molto duro con i suoi, cambia tatticamente, mette Zaleski e Shaarawy, cambia qualcosa, cambia modulo, mette la difesa a 4 con un po' di fortuna, che comunque non guasta, perché gli allenatori che hanno fortuna sicuramente vanno più lontano di quelli che non ce l'hanno, che non hanno fortuna. E lì la giocata, calcio d'angolo, Pellegrini batte Dybala, il 90% dei giocatori lì la palla la spediscono in curva, Dybala fa una sorta di sforbiciata mezza rovesciata, poi fortunatamente la palla arriva e la Ebram segna. La Juve deve imparare a chiudere le partite e la Roma deve imparare ad iniziarle le partite, mi sento di dire.
E se posso dire, la Roma deve anche imparare, tralasciando questa, a fare gol, perché parliamo di una squadra che per adesso, è vero, ha vinto 2 partite, pareggiata una, e ricordiamo che la Roma insieme ad altre, se non mi sbaglio, 4 squadre è l'unica, non a punteggio pieno, perché per la prima volta dal campionato 2011-2012 non c'è una squadra a punteggio pieno. E sta a 7 punti. La Roma, che secondo me deve anche imparare a segnare, quello è vero. Non parlo della partita con la Juve, perché è stata una partita molto bloccata. Però secondo me devi imparare a segnare, di Leo.
Sì, dico un'altra cosa, appunto, ve l'ho detto te, è vero, ma vale anche per la Juventus, perché nei numeri la Juve ha comunque fatto 4 gol rispetto alla Roma, ne ha fatti 3, però anche la Juve ha lo stesso problema. Roma e Juve si assomigliano molto, 2 squadre difensivamente forti, difficilmente si possono fare tanti gol. Però devi Juve e Roma hanno questo problema, non concretizzano, e lo scorso anno è stato un grande problema, perché quando tu finisci una stagione con 58 gol, 57 gol, e vedi che l'Udinese ne fa 65, il Verona 63, quello che è, non è possibile avere il settimo ottavo attacco del campionato, perché sennò poi si arriva quarti, si arriva sesti, non si arriva primi, secondi o terzi, chiaramente. Quindi c'è una mediocrità, in questo devi migliorare
assolutamente. La mia veloce sulla partita è questa, che alla fine, diciamo, segue anche il discorso che ha fatto te: una Juventus strarivante nel primo tempo, Roma che di sicuro un gol come quello di Vlahovic, che a modo mio di vedere è clamoroso, una punizione perfetta praticamente, ammazza il morale assolutamente. Praticamente tu parti la partita già sotto di un gol, parti 1-0 sotto, e questo non fa bene al morale. Nota che devo dire, ma purtroppo un po' per i giocatori, un po' per l'idea dell'allenatore, che poi non ha cambiato in corso d'opera il centrocampo, a me non è piaciuto. Matic, Cristante, Vicini non li vedo bene. Invece nota di merito a proposito di centrocampo, direi di farla assolutamente a un super Fabio Miretti, centrocampista 19enne della Juventus, che ha fatto secondo me una grandissima partita e dimostra quanto e dà continuità a quanto di bene fatto nelle ultime partite dell'anno scorso, anche se quelle effettivamente avevano pochissima importanza. Comunque io, che mi è piaciuto il primo tempo, il secondo, come detto te, ha mollato, i cambi non hanno inciso, McKennie, Zaccaria, ancora li vedo anche loro un pochino indietro con la preparazione. E anche nota grande ai due difensori centrali principali delle due squadre, Smalling e Bremer, veramente hanno, secondo me, in maniera reciproca annullato Vlahovic e Abraham, veramente grandissimi difensori fisici, di testa non hanno fatto passare una, e, diciamo, a parte il gol fatto da Abraham, però grandissimi difensori. Roma che però, appunto, nonostante tutto, alla fine si porta un punto a casa. Infatti, diciamo, questo pareggio va strettissimo alla Juve, va anche un po' largo alla Roma, che assolutamente poi dovrà puntare a vincere queste partite, perché poi il grande problema della Roma dell'anno scorso, se mi posso permettere, Leo, dimmi tu che ne pensi, è che con le big ha sempre sempre faticato e neanche poco, e lì sono i punti persi veri dalla Roma l'anno scorso.
È vero, ha perso punti con le prime quattro, quelle che chiaramente con cui doveva lottare, insomma, per arrivare in Champions: Napoli, Juve, Milan e Inter, perché poi con quelle, diciamo, del suo livello, Atalanta e Lazio, ha fatto
anche
bene.
Anche Fiorentina.
Fiorentina ha fatto piuttosto bene. Poi con Napoli ha pareggiato due volte, la Juve si è suicidata, farà andata e ritorno, soprattutto al ritorno. Quindi sì, deve migliorare in questo, perché quest'anno gli sconti diretti saranno fondamentali. Chiudo qua.
Assolutamente, con una Roma che, anche per il mercato fatto, deve puntare a qualcosa di più del quinto o sesto posto. Andiamo avanti. Milan, che vince 2-0 in casa con il Bologna. Analisi molto veloce la partita. Si è vista nettamente, diciamo, proprio il valore delle stelle del Milan. De Ketelaere che gioca a titolare, se non ricordo male, per la prima volta in campionato. Gioca benissimo, fa assist per Leao, dà molta dinamicità, viene elogiato molto, è stato molto elogiato. E Milan che riparte dal pareggio con l'Atalanta nella scorsa puntata. E a me è piaciuto Bologna un po' indenne, che però ci ha provato comunque con una sua identità, nonostante tutto in queste partite, diciamo, ci si tende più a difendere, però Bologna comunque ci ha provato anche qualche conclusione. Però per me, diciamo, qua in questa partita è emersa proprio il valore del Milan e soprattutto i suoi campioni e di Leao, che al momento secondo me forse è il giocatore più forte della Serie A. Non a caso è arrivata un'offerta di 120 milioni dal Chelsea.
Sì, partita che ha poca storia in questo match. Il Milan si conferma di essere una squadra di livello, e Bologna non pervenuto. Forse abbiamo un po' troppa fretta, abbiamo messo il Milan fuori dalle squadre pronte per, in questo caso, rivincere il campionato, perché è quella che ad oggi conferma ed è quella di sembra essere quella con più identità ancora, perché alla fine è così, vince lo scudetto e non è che non può essere un caso. Quindi il Milan forse è ancora la squadra da battere, vediamo. Bologna non devo dire nulla, queste sono partite che hanno poca storia, insomma.
Assolutamente. L'altra partita, Leo, diccela te qual è
stata. Passiamo a Spezia Sassuolo, che finita 2-2, una partita divertente. Uno Spezia che parte bene, poi il Sassuolo la riprende, insomma un match interessante, nulla da dire. Il Sassuolo sicuramente ha perso qualche giocatore di valore rispetto allo scorso anno, è arrivato Pinamonti che ha segnato
davanti, appunto.
E lo Spezia di Gotti mi sembra ancora un cantiere aperto, bisogna vedere. Partita che ha poco da raccontare.
Condivido in pieno quello che hai detto. Spezia che comunque si ha fatto vedere qualcosa in più, soprattutto si riprende dopo la scoppola subita a Milano per mano dell'Inter di 3-0. Sassuolo invece fa un passo indietro rispetto alla vittoria con Lecce. Si sente molto la mancanza di là davanti giocatori come Scamacca o Raspadori, sì, che magari questa partita te la facevano vincere. Andiamo avanti, prossima partita. Altra squadra sottovalutatissima, Atalanta, che fa la seconda vittoria campionato dopo quella all'esordio, vince per 1-0 in casa del Verona. Infatti Verona-Atalanta finisce 0-1, e se posso dire, lodiamo l'Atalanta assolutamente, che mi è piaciuta, continua a avere gioco, proprio un'altra Atalanta rispetto a quella della seconda parte della stagione scorsa, letteralmente, che sta giocando bene e infatti vince, e comunque ha anche fermato i campioni dall'incarica. E però, se posso dire, quando all'inizio ho detto due squadre insieme al Monza che ci hanno deluso, la seconda è la Sperona, ancora 0 punti, ancora che non convince, e ad un punto, scusate, e che, non lo so, la vedo proprio veramente scarna di idee, scarna di identità, scarna anche di buoni giocatori. Da ricordare adesso ufficiale anche Barak se n'è andato, è andato alla Fiorentina, Simeone se n'è andato al Napoli, non so bene perché, dato che il Napoli ha preso anche Raspadori. Però non lo so, squadra che veramente non mi convince. L'Atalanta invece, su un campo comunque che non è facile del Verona, riesce a vincere 1-0, si porta a 7 punti.
Dico brevemente la mia: un'Atalanta che si conferma una squadra solida difensivamente, con un Gasperini che ha deciso di cambiare anche modo di approcciarsi al match, modo di giocare. Non un Atalanta spettacolare, perché non lo può più fare, non ha più quei giocatori di gamba di qualità di prima. Probabilmente ha deciso di giocare così perché nel calcio, soprattutto in Italia, conta molto di più non prendere gol piuttosto che farne tanti. Gasperini forse l'ha capito. L'Hellas Verona, ho visto la partita, una pochezza di idee, una pochezza tecnica imbarazzante.
Scarna,
mi sembra una delle più, una delle squadre più
deboli.
Sì, è una delle favorite per retrocedere, per quanto mi riguarda. Ha perso tantissimi giocatori, ha comprato male. Lì davanti sono arrivati quattro centravanti tutti uguali. Non ho mai visto una cosa del genere. Se l'avessi fatto io il mercato sarebbe stato uguale. E forse se... avrei fatto meglio anche.
E se posso dire, secondo me la perdita fondamentale è quella in panchina di Tudor, che l'anno scorso ha fatto benissimo.
Sì, però anche i giocatori, cioè Cioffi purtroppo inizia così un nuovo progetto, perde un sacco, perde i big, Caprari, Barak, Simeone.
Barak, Simeone l'anno scorso uno ne fa 17, uno ne fa 15, cioè sì. Perdi veramente 32 gol, una cosa
non può essere
spaventosa.
Facile, non può essere facile per Cioffi iniziare così, però mi aspetto qualcosa in più, perché qualche giocatore buono ce l'ha, ma il problema è proprio vedere la differenza di gioco. Lo scorso anno giocava molto bene.
Assolutamente. Andiamo avanti.
Sì, con Salernitana-Samp, forse il risultato più sorprendente di questa giornata, 4-0.
Roboante, se posso.
Il maestro, in questo caso Giampaolo, ironicamente chiamato così purtroppo, non credo faccia bene a Giampaolo essere chiamato così. La Samp, come al solito, dei due volti, fa una buona partita con l'Atalanta, la perde. Con la Juve forse meritava qualcosa in più, pareggia. Non entra in campo con la Salernitana. Anche qui la differenza della forza delle idee. Da una parte un allenatore sottovalutato, perché Davide Nicola è un allenatore
sottovalutatissimo,
perché è un allenatore che, oltre a saper fare una grande fase difensiva, ricordiamoci, la Salernitana insieme a Juve, Roma e Atalanta è l'unica che ha incassato un gol solo, e non stiamo parlando di una squadra di quel livello,
tra l'altro dalla Roma, non
dalla Roma,
una squadretta, sì. Per esempio, cioè, Hellas, per dire.
Dalla Roma, e Davide Nicola è una brava persona e soprattutto un ottimo allenatore, mi sento di dire. Bisogna anche dire che quest'anno hanno alzato il livello, perché la Salernitana ha fatto un grandissimo mercato. Basta vedere i nomi che sono arrivati.
Assolutamente, anche per esempio i due neoacquisti, tutti e due dal Bodo, con nomi molto simili.
È arrivato Dia dal Villarreal, attaccante, è arrivato Vilegna, l'olandese, molto interessante, hanno una difesa buona, è arrivato Bastoni dello Spezia, è un'ottima squadra.
Sì, io non ho molto a dire, detto te Nicola, l'abbiamo detto anche nelle nostre previsioni, io la Salernitana l'ho salvata.
Io no.
Tra l'altro, a me la Salernitana è una squadra che mi sta simpatica, ma al di là di questo è un allenatore che a me piace tantissimo, Nicola, sottovalutatissimo, e nonostante tutto dimostra di avere comunque sia 4 punti in questo campionato, di aver perso soltanto la prima con la Roma, ad Udine sarei allottata e finita 0-0, in casa con la Samp, ragazzi, distrugge, annichilisce la Samp, e quindi clap clap, diciamo, alla Salernitana. Però mi fa anche pensare questa Samp, come sia possibile da fare una partita difensiva fatta bene con la Juve, rischiando anche di vincerla, e poi andare a Salerno e non scendere in campo. Questa è abbastanza critica come situazione, e attenzione, perché le squadre che lottano per la salvezza e che potrebbero rimanerne fregate sono tante. Vorrei, sì, ricordare l'anno scorso il Cagliari con quella rosa, io non so come si è retrocessa.
Sì, ultima cosa, devono stare molto attenti, come dicevo prima, l'Hellas, l'Empoli,
la Samp,
il Monza stessa ha fatto un gran mercato, il Lecce e la Cremonese credo retrocederanno, però insomma devono stare attenti, la Samp come detto te.
Andiamo avanti con Lecce-Empoli, a proposito di sfida salvezza,
sì,
finisce 1-1, qua facciamo un commento insieme per essere, sì, anche veloci e andare poi sull'altro big match di giornata. Lecce-Empoli, partita da salvezza sporca, senza grandissimi giocatori di qualità, nonostante ovviamente qualcuno, però mi sa proprio di una di quelle sfide che queste squadre devono vincere. Finisce 1-1, alla fine non si fanno male, ci può stare.
Sì, non devo aggiungere altro.
Assolutamente.
Al tuo commento.
Andiamo avanti con l'altro big match, l'ultima partita della terza giornata di campionato, è stata Fiorentina-Napoli, che finisce 0-0. Prima partita in cui il Napoli non segna uno, e tra l'altro non segna almeno 3 gol, almeno 4, mi correggo. Italiano che ferma, possiamo dire, Spalletti, ferma questo Napoli, ferma questa squadra che sembrava avere una cavalcata anche liscia. Anche se però io ricordo sempre, il Napoli è vero che le prime due partite è stato devastante, però da ricordare con questo Hellas e con questo Monza, assolutamente, ha preso 2 gol, ne ha fatti 5, ne ha fatti 9, e 5 soltanto con l'Hellas, e in questa 0. Io partita che l'ho vista un po' a spezzoni, per un impegno personale, Però da quel che ho visto partiva un po' sporca. Tu l'hai vista tutta, dimmi, aiutami sì. un po'. Però da quel che ho visto io partiva un po' sporca, in cui fondamentalmente la Fiorentina si è provata a difendere, ci è riuscita bene, ha anche provato qualche contropiede. Ricordo una, un'azione per la Fiorentina con una di Bonaventura, se non ricordo male, nel primo tempo, con una, appunto una grande azione. Però questo Napoli, appunto, al primo vero big match su un campo assolutamente non semplice, non mi ha convinto, e soprattutto da quel poco che ho visto non ho più visto quel gioco spumeggiante, veloce. E soprattutto, adesso non voglio, non voglio criticare subito, assolutamente, al primo big match Kvaratskhelia io l'ho visto molto in ombra. Tu l'hai vista tutta, dimmi la sì. tua. Questa era la mia velocemente sì. l'ho vista a spezzone, poi ho rivisto gli highlights. Però ripeto, Napoli che non mi ha convinto tantissimo al primo vero big match, o perlomeno alla prima vera squadra importante della Serie A.
Sì, ti dico la mia. Una Fiorentina che ferma il Napoli, si potrebbe riassumere così la partita, ma se la sono giocate ad armi pari entrambe, bisogna dire questo. Il Napoli alla prima vera partita di grande livello, perché andare a Firenze già lo scorso anno era complicato, quest'anno lo sarà ancora di più. E il Napoli al primo grande scontro fatica, Kvaratskhelia, o come si pronuncia adesso non me lo ricordo, ha faticato, l'ha avuto Dodò che lo ha completamente annullato. Bisogna dire una cosa sul Napoli, su un giocatore che in questi giorni è al centro anche di voci di mercato, si parla di Osimhen in questo caso. È un giocatore forte, fortissimo,
assolutamente,
però non è mai decisivo nel big match. Lo scorso anno idem. Fare gol col Monza, con la Cremonese, contro chi, insomma, squadre di basso livello, può essere relativamente semplice, ma...
E può essere utile, penso soltanto ai fantallenatori che
certo,
ci ascoltano.
Ma nel momento in cui tu nei big match non segni mai, non sei mai decisivo, ieri Milenkovic se lo mette in tasca ad Osimhen, che è un ottimo calciatore, ma io dico sempre una cosa su Osimhen, lo dice ieri sera anche il commentatore di DAZN che dice quello, penso io, facendo un commento su un movimento sbagliatissimo di Osimhen. È un è un grandissimo atleta, perché atleticamente forse uno dei migliori del campionato, ma non è ancora un calciatore di grande livello. Deve diventare calciatore, non è maturo. Tatticamente è un giocatore che secondo me, rispetto ad Ebram, a Vlahovic e ad altri, fa una grande fatica. Tatticamente non è pronto, secondo me.
Bravissimo. E legandomi a questo che hai detto, appunto, io volevo sottolineare, dicendo a quello che hai detto dei grandi attaccanti che abbiamo in Serie A, e grazie a Dio ne abbiamo tantissimi, e la differenza, per esempio, in una partita importante si vede appunto di Osimhen, che se non ricordo male non fa neanche un tiro, o perlomeno ha pochissime occasioni e non crea. Si vede poi appunto anche in un big match come Juve-Roma, dove invece sia Vlahovic che Abraham, nonostante una partita bloccata non facile, segnano tutti e due. Vlahovic fa una magia, Abraham ha fatto due tiri, uno pochi minuti prima, tutto sporco, diciamo, tutto un po' storto, cascando. Poi di testa da lì è anche difficile sbagliare, però si trova nella condizione, fa un movimento, si riesce a mettere preciso in aria, e con la testa gli arriva anticipando anche un suo compagno. Quindi qua si vede anche, secondo me, la differenza tra campioni già
affermati
nonostante la giovane età. Vlahovic ha 23 anni, 22 anni, sì. A Ebram anche lui mi sembra 24.
Beh, Ebram ha giocato bene il Chelsea, abituato a
assolutamente. Quindi qua si vede la differenza. Poi magari sono smentito, lo speriamo per i tifosi napoletani. Però per adesso, ma anche lo scorso anno, Osimhen non ha mai dimostrato, soprattutto nei big match, di essere quell'attaccante che serve a Napoli e che serve a una grande squadra.
Sì, parlando anche invece della Fiorentina, confermo, difficile giocare a Firenze. Italiano si conferma un ottimo allenatore. Anche lì bisogna concretizzare, perché ha avuto delle occasioni. Però credo si possa riassumere così: un'ottima Fiorentina, poco Napoli. Mi è piaciuto per esempio invece molto Raspadori quando è entrato. Però si è parlato molto bene il Napoli, però al primo vero test probante non segna, fa fatica e non vince. Poi chiaramente è presto, però è un segnale.
Assolutamente, e come hai detto te, mi concentrerei anche sulla parola non segna. Una squadra che fa 9 gol in 2 partite, poi al primo vero big match io almeno un gol me lo aspetto, sinceramente parlando. Questa è la nostra analisi sulla terza giornata. Adesso andrei velocemente, sì. Portata un po' light, diciamo, rispetto al solito, con i gironi di Europa League
delle italiane.
Delle italiane e di Conference. Okay. Europa League, girone della Roma.
Sì.
Vabbè, Roma era in prima fascia. Nella seconda fascia prende il Ludogorets, quindi diciamo molto fortunata. Sì. Terza fascia però prende il Betis. Diciamo, secondo me ha preso la migliore della seconda e la peggiore della terza. E poi prende l'Helsinki come ultima del girone. Velocemente commentiamolo insieme. Allora, secondo me Roma assolutamente favorita, deve partire favorita, però attenzione, perché con Helsinki e Ludogorets sinceramente non vedo grandi problemi né in casa né fuori, però attenzione, come al solito anche l'anno scorso ai gironi la Roma ha sofferto, ricordiamo un punteggio un po' roboante del Bodo, anche se poi anche se poi alla fine ha vinto ai quarti, quindi quello è quello che conta. Roma che vedo favorita, però attenzione al Betis, Siviglia, soprattutto andare a giocare nel loro stadio caldissimo, in generale giocare in Spagna non è mai facile, quindi ovviamente le partite saranno quelle. All'Olimpico mi aspetto assolutamente una Roma favorita, lì anche, però deve stare molto molto attenta.
Sì, dico io in maniera veramente breve, la Roma deve passare per primo, perché arrivare secondo implica il fatto che ti devi andare a scontrare con quelle che scendono, le terze che scendono la Champions,
e attenzione,
andare a fare i sedicesimi, e questo
ai gironi di Champions,
esatto,
magari ti potrebbe scendere un Dortmund, un Siviglia, valla a incontrare.
Sì, è questo.
Ci sono squadre che, anche se ti dovesse scendere per esempio un Benfica, il genere della Juve, viene in mente, non è una squadra facile.
No, assolutamente.
E andrei avanti col girone della Lazio, Leo, diccelo te.
Girone F con Midtjylland, scusate la pronuncia, Feyenoord e Sturm Graz. Un girone diciamo ancora più semplice insomma, rispetto a quello della Roma. L'unico incognita può essere il Feyenoord, che ha perso comunque vari giocatori, ha affrontato Roma nella finale di Conference. La Lazio ha il dovere di passare per primo, ed è lo stesso discorso che facciamo con la Roma: deve passare per primo, perché se no arrivando secondo rischi di beccare le squadre che scendono
assolutamente
dalla Champions in questo caso.
Come ha detto te, assolutamente secondo me deve la Lazio in questo girone, deve, non ha grandissime scusanti, secondo me nettamente favorita per questo girone. Ripeto, l'unico potrebbe essere il Feyenoord, ma anche perso per esempio Malasia, che era forse l'unico giocatore veramente di rilievo. Ovviamente andare a giocare in Olanda non è mai facile, assolutamente, però secondo me la Lazio deve passare la prima. In generale le due italiane fortunate nei gironi, la Roma sfortunata col Betis, perché oggettivamente era la più forte del
terzo slot
diciamo, però è anche vero che nel secondo slot ha beccato Ludogorets, che era la più scarsa. Girone di Conference, l'unica squadra italiana è la Fiorentina, girone A. Fiorentina che incontra squadre diciamo un po'
semisconosciute,
incontra il Rigas Football a scuola. L'altra squadra è il Heart of Midtjylland e l'altra è il Basaksehir.
Sì, l'unica squadra che si conosce è il Basaksehir, la Roma l'affrontò in Europa League due stagioni fa. Poco da dire,
la Fiorentina, se non ricordo male, una di queste due è anche una squadra semi-amatoriale. Diciamo, la Fiorentina non c'è da dire, cioè questa Fiorentina deve passare a prima, non dico con 18 punti, però insomma dai 15 in su secondo me assolutamente.
Sì, la Fiorentina avrà secondo me ad oggi parte fra le favorite, attenzione perché in conference ci sono anche West Ham e Villarreal, e forse il Villarreal è più forte della Fiorentina.
Secondo me al momento sì, quindi tu favorito ovviamente sì, ad oggi per la vittoria finale.
Ricordiamoci che chi arriva terzo in Europa League scende in conference, questo
quindi
non è da
anche qua attenzione magari. Sì. Beccare una squadra d'Europa League che già più esperienza non fa bene, quindi speriamo bene per la Fiorentina, che però ha il dovere di passare prima, assolutamente. Direi di finire qua, puntata ricca di cui abbiamo parlato molte cose, e speriamo vi sia piaciuta assolutamente, e se avete sempre commenti, se avete idee per puntate scriveteci, andateci a seguire sui nostri profili social, su Instagram _ non esperto di calcio _. Direi che per oggi è tutto, sarà una bellissima puntata, e da Francesco
e Leone
è tutto, quindi buongiorno o buonasera.